4. Morte del padre. Continua. Egli oggi vive ancora, decrepito e circondato dalla stima di tutta la città. Quando lo scorgo così indebolito e incerto camminare per le vie in cerca di un poco d'attività e d'aria, in me ancora adesso si rinnova l'avversione. Allora il dottore avrà avuto poco più di 40 anni. S'era dedicato molto alla medicina legale e per quanto fosse notoriamente un buonissimo italiano, gli venivano affidate dalle imperial regie autorità le perizie più importanti. Era un uomo magro e nervoso, la faccia insignificante, rilevata dalla calvizie che gli simulava una fronte altissima. Un'altra sua debolezza gli dava dell'importanza. Quando levava gli occhiali, e lo faceva sempre quando voleva meditare, i suoi occhi accecati guardavano accanto o al di sopra del suo interlocutore e avevano il curioso aspetto degli occhi privi di colore di una statua, minacciosi o forse ironici. Erano degli occhi spiacevoli allora. Se aveva da dire anche una sola parola, rimetteva sul naso gli occhiali ed ecco che i suoi occhi ridivenivano quelli di un buon borghese qualunque che esamina accuratamente le cose di cui parla. Si sedette in anticamera e riposò per qualche minuto. Mi domandò di raccontargli esattamente quello che era avvenuto dal primo allarme fino al suo arrivo. Si levò gli occhiali e fissò con i suoi occhi strani la parete dietro di me. Cercai di essere esatto, ciò che non fu facile dato lo stato in cui mi trovavo. Ricordavo anche che il dottor Koprosic non tollerava che le persone che non sapevano di medicina usassero termini medici, atteggiandosi a sapere qualche cosa di quella materia. E quando arrivai a parlare di quella che a me era apparsa quale una respirazione cerebrale, egli si mise gli occhiali per dirmi: «Adagio con le definizioni, vedremo poi di che si tratti». Avevo parlato anche del contegno strano di mio padre, della sua ansia di vedermi, della sua fretta di coricarsi. Non gli riferii i discorsi strani di mio padre, forse temevo di essere costretto di dire qualche cosa delle risposte che allora io a mio padre avevo dato. Raccontai però che papà non arrivava ad esprimersi con esattezza e che pareva pensasse intensamente a qualche cosa che s'aggirava nella sua testa e che egli non arrivava a formulare. Il dottore, con tanto d'occhiali sul naso, esclamò trionfalmente: «So quello che s'aggirava nella sua testa». Lo sapevo anch'io, ma non lo dissi per non far arrabbiare il dottor Koprosic. Erano gli edemi. Andammo al letto dell'ammalato. Con l'aiuto dell'infermiere egli girò e rigirò quel povero corpo inerte per un tempo che a me parve lunghissimo. Lo ascoltò e lo esplorò. Tentò di farsi aiutare dal paziente stesso, ma invano. «Basta», disse ad un certo punto. Mi si avvicinò con gli occhiali in mano, guardando il pavimento, e con un sospiro mi disse: «Abbiate coraggio, è un caso gravissimo». Andammo alla mia stanza, ove egli si lavò anche la faccia. Era perciò senza occhiali e quando l'alzò per asciugarla, la sua testa bagnata sembrava la testina strana di un amuleto fatta da mani inesperte. Ricordò di averci visti alcuni mesi prima ed espresse meraviglia perché non fossimo più ritornati da lui. Anzi, aveva creduto che lo avessimo abbandonato per altro medico. Egli allora aveva ben chiaramente dichiarato che mio padre abbisognava di cure. Quando rimproverava, così senza occhiali, era terribile. Aveva alzata la voce e voleva spiegazioni. I suoi occhi le cercavano dappertutto. Certo, egli aveva ragione, ed io meritavo dei rimproveri. Debbo dire qui che sono sicuro che non è per quelle parole che io odio il dottor Koprosic. Mi scusai raccontandogli dell'avversione di mio padre per medici e medicine. Parlavo piangendo e il dottore, con bontà generosa, cercò di quietarmi dicendomi che se anche fossimo ricorsi a lui prima, la sua scienza avrebbe potuto tutto al più ritardare la catastrofe cui assistevamo ora, ma non impedirla. Però, come continuò a indagare sui precedenti della malattia, ebbe nuovi argomenti di rimprovero per me. Egli voleva sapere se mio padre, in quegli ultimi mesi, si fosse lagnato delle sue condizioni di salute, del suo appetito e del suo sonno. Non seppi dirgli nulla di preciso. Neppure se mio padre avesse mangiato molto o poco a quel tavolo a cui sedevamo giornalmente insieme. L'evidenza della mia colpa m'atterrò, ma il dottore non insistette affatto nelle domande. Apprese da me che Maria lo vedeva sempre moribondo e ch'io perciò la deridevo. Egli stava pulendosi le orecchie, guardando in alto. «Fra un paio d'ore probabilmente recupererà la coscienza, almeno in parte», disse. «C'è qualche speranza, dunque?» esclamai io.
«Nessunissima»,
rispose seccamente. «Però le mignatte non sbagliano mai in questo caso. Ricupererà di sicuro un po' della sua coscienza, forse per impazzire». Alzò le spalle e rimise a posto l'asciugamano. Quell'alzata di spalle significava proprio un disdegno per l'opera propria, e mi incoraggiò a parlare. Ero pieno di terrore all'idea che mio padre avesse potuto rimettersi dal suo torpore per vedersi morire, ma senza quell'alzata di spalle non avrei avuto il coraggio di dirlo. «Dottore», supplicai, «non le pare sia una cattiva azione di farlo ritornare in sé?» Scoppiai in pianto. La voglia di piangere l'avevo sempre nei miei nervi scossi, ma mi vi abbandonavo senza resistenza per far vedere le mie lacrime e farmi perdonare dal dottore il giudizio che avevo osato di dare sull'opera sua. Con grande bontà egli mi disse: «Via, si calmi. La coscienza dell'infermo non sarà mai tanto chiara da fargli comprendere il suo stato. Egli non è un medico. Basterà non dirgli che è moribondo, ed egli non lo saprà. Ci può invece toccare di peggio. Potrebbe cioè impazzire. Ho però portata con me la camicia di forza, e l'infermiere resterà qui». Più spaventato che mai, lo supplicai di non applicargli le mignatte. Egli allora, con tutta calma, mi raccontò che l'infermiere gliele aveva sicuramente già applicate, perché egli ne aveva dato l'ordine prima di lasciare la stanza di mio padre. Allora m'arrabbiai. Poteva esserci un'azione più malvagia di quella di richiamare in sé un ammalato, senza avere la minima speranza di salvarlo, e solo per esporlo alla disperazione o al rischio di dover sopportare, con quell'affanno, la camicia di forza? Con tutta violenza, ma sempre accompagnando le mie parole di quel pianto che domandava indulgenza, dichiarai che mi pareva una crudeltà inaudita di non lasciar morire in pace chi era definitivamente condannato. Io odio quell'uomo perché egli, allora, s'arrabbiò con me. È ciò che io non seppi mai perdonargli. Egli s'agitò tanto che dimenticò di inforcare gli occhiali e tuttavia scoperse esattamente il punto ove si trovava la mia testa, per fissarla con i suoi occhi terribili. Mi disse che gli pareva io volessi recidere anche quel tenue filo di speranza che vi era ancora. Me lo disse proprio così, crudamente. Ci si avviava a un conflitto. Piangendo e urlando obiettai che pochi istanti prima egli stesso aveva esclusa qualunque speranza di salvezza per l'ammalato. La casa mia e chi vi abitava non dovevano servire ad esperimenti per i quali c'erano altri posti a questo mondo. Con grande severità e una calma che la rendeva quasi minacciosa, egli rispose: «Io le spiegai qual era lo stato della scienza in quell'istante, ma chi può dire quello che può avvenire fra mezz'ora o fino a domani? Tenendo in vita suo padre, io ho lasciata aperta la via a tutte le possibilità». Si mise allora gli occhiali e col suo aspetto di impiegato pedantesco aggiunse ancora delle spiegazioni che non finivano più sull'importanza che poteva avere l'intervento del medico nel destino economico di una famiglia. Mezz'ora in più di respiro poteva decidere del destino di un patrimonio. Piangevo oramai, anche perché compassionavo me stesso per dover stare a sentire tali cose in simile momento. Ero esausto e cessai dal discutere, tanto le mignatte erano già state applicate. Il medico è una potenza quando si trova a letto di un ammalato, ed io al dottor Koprosic usai ogni riguardo. Deve essere stato per tale riguardo che io non osai di proporre un consulto, cosa che mi rimproverai per lunghi anni. Ora anche quel rimorso è morto, insieme a tutti i miei altri sentimenti, di cui parlo qui con la freddezza con cui racconterei di avvenimenti toccati ad un estraneo. Nel mio cuore, di quei giorni, non v'è altro residuo che l'antipatia per quel medico che tuttavia si ostina a vivere. Più tardi andammo ancora una volta al letto di mio padre. Lo trovammo che dormiva adagiato sul fianco destro. Gli avevano posta una pezzuola sulla tempia per coprire le ferite prodotte dalle mignatte. Il dottore volle subito provare se la sua coscienza avesse aumentato e gli gridò nelle orecchie. L'ammalato non reagì in alcun modo. «Meglio così», dissi io con grande coraggio, ma sempre piangendo. «L'effetto atteso non potrà mancare», rispose il dottore. «Non vede che la respirazione si è già modificata? Infatti, frettolosa e affaticata, la respirazione non formava più quei periodi che mi avevano spaventato. L'infermiere disse qualche cosa al medico, che annuì. Si trattava di provare al malato la camicia di forza. Trassero quell'ordigno dalla valigia e alzarono mio padre, obbligandolo a star seduto sul letto. Allora l'ammalato aperse gli occhi. Erano foschi, non ancora aperti alla luce. Io singhiozzai ancora, temendo che subito guardassero e vedessero tutto. Invece, quando la testa dell'ammalato ritornò sul guanciale, quegli occhi si rinchiusero, come quelli di certe bambole. Il dottore trionfò. «È tutt'altra cosa», mormorò. «Sì, era tutt'altra cosa. Per me nient'altro che una grave minaccia. Con fervore baciai mio padre sulla fronte e nel pensiero gli augurai: «Oh, dormi, dormi fino ad arrivare al sonno eterno». Ed è così che augurai a mio padre la morte. Ma il dottore non l'indovinò perché mi disse bonariamente: «Anche a lei fa piacere ora di vederlo ritornare in sé». Quando il dottore partì, l'alba era spuntata. Un'alba fosca, esitante. Il vento che soffiava ancora a raffiche mi parve meno violento, benché sollevasse tuttavia la neve ghiacciata. Accompagnai il dottore in giardino. Esageravo gli atti di cortesia perché non indovinasse il mio livore. La mia faccia significava solo considerazione e rispetto. Mi concessi una smorfia di disgusto, che mi sollevò dallo sforzo solo quando lo vidi allontanare per il viottolo che conduceva all'uscita della villa. Piccolo e nero in mezzo alla neve, barcollava e si fermava ad ogni raffica per poter resistere meglio. Non mi bastò quella smorfia e sentii il bisogno di altri atti violenti dopo tanto sforzo. Camminai per qualche minuto per il viale, nel freddo, a capo scoperto, pestando irosamente i piedi nella neve alta. Non so però se tanta ira puerile fosse rivolta al dottore o non piuttosto a me stesso. Prima di tutto a me stesso, a me che avevo voluto morto mio padre e che non avevo osato dirlo. Il mio silenzio convertiva quel mio desiderio, ispirato dal più puro affetto filiale, in un vero delitto, che mi pesava orrendamente. L'ammalato dormiva sempre. Solo disse due parole che io non intesi, ma nel più calmo tono di conversazione, stranissimo perché interruppe il suo respiro sempre frequentissimo, tanto lontano da ogni calma. S'avvicinava alla coscienza e alla disperazione. Maria era ora seduta accanto al letto, assieme alle infermiere. Costui mi ispirò fiducia e mi dispiacque solo per certa sua coscienziosità esagerata. Si oppose alla proposta di Maria di far prendere all'ammalato un cucchiaino di brodo, che essa credeva un buon farmaco. Ma il medico non aveva parlato di brodo e l'infermiere volle si attendesse il suo ritorno per decidere un'azione tanto importante. Parlò imperioso più di quanto la cosa meritasse. La povera Maria non insistette, ed io neppure. Ebbi però un'altra smorfia di disgusto. Mi indussero a coricarmi perché avrei dovuto passare la notte con l'infermiere ad assistere l'ammalato, presso il quale bastava fossimo in due. Uno poteva riposare sul sofà. Mi coricai e m'addormentai subito, con completa, gradevole perdita della coscienza e, ne son sicuro, non interrotta da alcun barlume di sogno. Invece, la notte scorsa, dopo di aver passata parte della giornata di ieri a raccogliere questi miei ricordi, ebbi un sogno vivissimo che mi riportò con un salto enorme, attraverso il tempo, a quei giorni. Mi rivedevo col dottore nella stessa stanza ove avevamo discusso di mignatte e camicie di forza, in quella stanza che ora ha tutt'altro aspetto, perché è la stanza da letto mia e di mia moglie. Io insegnavo al dottore il modo di curare e guarire mio padre, mentre lui, non vecchio e cadente come ora, ma vigoroso e nervoso come era allora, con ira, gli occhiali in mano e gli occhi disorientati, urlava che non valeva la pena di fare tante cose. Diceva proprio così: «Le mignatte lo richiamerebbero alla vita e al dolore e non bisogna applicargliele». Io invece battevo il pugno su un libro di medicina ed urlavo: «Le mignatte! Voglio le mignatte! Ed anche la camicia di forza!». Pare che il mio sogno si sia fatto rumoroso perché mia moglie l'interruppe destandomi. «Ombre lontane! Io credo che per scorgervi occorra un ausilio ottico e sia questo che vi capovolga». Il mio sonno tranquillo è l'ultimo ricordo di quella giornata. Poi seguirono alcuni lunghi giorni di cui ogni ora somigliava all'altra. Il tempo s'era migliorato. Si diceva che s'era migliorato anche lo stato di mio padre. Egli si muoveva liberamente nella stanza e aveva cominciata la sua corsa in cerca d'aria, dal letto alla poltrona. Traverso alle finestre chiuse guardava per istanti anche il giardino coperto di neve abbacinante al sole. Ogni qualvolta entravo in quella stanza ero pronto per discutere ed annebbiare quella coscienza che il Koprosich aspettava. Ma mio padre ogni giorno dimostrava bensì di sentire e intendere meglio, ma quella coscienza era sempre lontana. Purtroppo debbo confessare che al letto di morte di mio padre io albergai nell'animo un grande rancore che stranamente s'avvinse al mio dolore e lo falsificò. Questo rancore era dedicato prima di tutto al Koprosich ed era aumentato dal mio sforzo di celarglielo. Ne avevo poi anche con me stesso che non sapevo riprendere la discussione col dottore per dirgli chiaramente che io non davo un fico secco per la sua scienza e che auguravo a mio padre la morte pur di risparmiargli il dolore. Anche con l'ammalato finii con l'averne. Chi ha provato di restare per giorni e settimane accanto ad un ammalato inquieto, essendo inadatto a fungere da infermiere e perciò spettatore passivo di tutto ciò che gli altri fanno, mi intenderà. Io poi avrei avuto bisogno di un grande riposo per chiarire il mio animo e anche regolare e forse assaporare il mio dolore per mio padre e per me. Invece dovevo ora lottare per fargli ingoiare la medicina ed ora per impedirgli di uscire dalla stanza. La lotta produce sempre del rancore. Una sera Carlo, l'infermiere, mi chiamò per farmi constatare in mio padre un nuovo progresso. Corsi col cuore in tumulto all'idea che il vecchio potesse accorgersi della propria malattia e rimproverarmela. Mio padre era in mezzo alla stanza in piedi, vestito della sola biancheria, con in testa il suo berretto da notte di seta rossa. Benché l'affanno fosse sempre fortissimo, egli diceva di tempo in tempo qualche breve parola assennata. Quando io entrai, egli disse a Carlo, «Apri!» Voleva che si aprisse la finestra. Carlo rispose che non poteva farlo causa il grande freddo, e mio padre per un certo tempo dimenticò la propria domanda. Andò a sedersi su una poltrona accanto alla finestra e vi si stese, cercando sollievo. Quando mi vide, sorrise e mi domandò, «Hai dormito?» Non credo che la mia risposta lo raggiungesse. Non era quella la coscienza che io avevo tanto temuto. Quando si muore si ha ben altro da fare che di pensare alla morte. Tutto il suo organismo era dedicato alla respirazione. E invece di starmi a sentire, egli gridò di nuovo a Carlo. «Apri!» Non aveva riposo. Lasciava la poltrona per mettersi in piedi. Poi, con grande fatica e con l'aiuto dell'infermiere, si coricava sul letto, adagiandovisi prima per un attimo sul fianco sinistro e poi subito sul fianco destro, su cui sapeva resistere per qualche minuto. Invocava di nuovo l'aiuto dell'infermiere per rimettersi in piedi e finiva col ritornare alla poltrona ove restava talvolta più a lungo. Quel giorno, passando dal letto alla poltrona, si fermò dinanzi allo specchio e rimirandovisi mormorò «Sembro un messicano». Io penso che fosse per togliersi all'orrenda monotonia di quella corsa dal letto alla poltrona che egli quel giorno abbia tentato di fumare. Arrivò a riempire la bocca di una sola fumata, che subito soffiò via affannato. Carlo m'aveva chiamato per farmi assistere ad un istante di chiara coscienza nell'ammalato. «Sono dunque gravemente ammalato?» aveva domandato con angoscia. Tanta coscienza non ritornò più. Invece poco dopo ebbe un istante di delirio. Si levò dal letto e credette di essersi destato dopo una notte di sonno in un albergo di Vienna. Deve aver sognato di Vienna per il desiderio della frescura nella bocca arsa, ricordando l'acqua buona e ghiacciata che v'è in quella città. Parlò subito dell'acqua buona che l'aspettava alla prossima fontana. Del resto era un malato inquieto, ma mite. Io lo paventavo perché temevo sempre di vederlo inasprirsi quando avesse compresa la sua situazione, e perciò la sua mitezza non arrivava ad attenuare la mia grande fatica. Ma egli accettava obbediente qualunque proposta gli fosse fatta, perché da tutte si aspettava di poter venire salvato dal suo affanno. L'infermiere si offerse di andargli a prendere un bicchiere di latte ed egli accettò con vera gioia. Con la stessa ansietà con cui poi attese di ottenere quel latte, volle esserne liberato dopo di averne ingoiato un sorso scarso e poiché non subito fu compiaciuto, lasciò cadere quel bicchiere a terra. Il dottore non si mostrava mai deluso dello stato in cui trovava il malato. Ogni giorno constatava un miglioramento, ma vedeva imminente la catastrofe. Un giorno venne in vettura ed ebbe fretta di andarsene. Mi raccomandò di indurre l'ammalato di restar coricato più a lungo che fosse possibile, perché la posizione orizzontale era la migliore per la circolazione. Ne fece raccomandazione anche a mio padre stesso, il quale intese e con aspetto intelligentissimo promise, restando però in piedi in mezzo alla stanza e ritornando subito alla sua distrazione, o meglio a quello che io dicevo, la meditazione sul suo affanno. Durante la notte che seguì, ebbi per l'ultima volta il terrore di veder risorgere quella coscienza che io tanto temevo. Egli s'era seduto sulla poltrona accanto alla finestra e guardava attraverso i vetri, nella notte chiara, il cielo tutto stellato. La sua respirazione era sempre affannosa, ma non sembrava che egli ne soffrisse, assorto come era a guardare in alto. Forse a causa della respirazione pareva che la sua testa facesse dei cenni di consenso. Pensai con spavento, ecco che egli si dedica ai problemi che sempre evitò. Cercai di scoprire il punto esatto del cielo che egli fissava. Egli guardava, sempre eretto sul busto, con lo sforzo di chi spia attraverso un pertugio situato troppo in alto. Mi parve guardasse le Pleiadi. Forse in tutta la sua vita egli non aveva guardato sì a lungo tanto lontano. Improvvisamente si volse a me, sempre restando eretto sul busto. «Guarda, guarda!» mi disse con un aspetto severo di ammonizione. Tornò subito a fissare il cielo e indi si volse di nuovo a me. «Hai visto? Hai visto?» Tentò di ritornare alle stelle, ma non poté. Si abbandonò esausto sullo schienale della poltrona. E quando io gli domandai che cosa avesse voluto mostrarmi, egli non mi intese, né ricordò di aver visto e di aver voluto che io vedessi. La parola che aveva tanto cercata per consegnarmela gli era sfuggita per sempre. La notte fu lunga, ma debbo confessarlo, non specialmente affaticante per me e per l'infermiere. Lasciavamo fare all'ammalato quello che voleva, ed egli camminava per la stanza nel suo strano costume, inconsapevole del tutto di attendere la morte. Una volta tentò di uscire sul corridoio ove faceva tanto freddo. Io glielo impedii, ed egli m'obbedì subito. Un'altra volta, invece, l'infermiere, che aveva sentita la raccomandazione del medico, volle impedirgli di levarsi dal letto, ma allora mio padre si ribellò. Uscì dal suo stupore, si levò piangendo e bestemmiando, ed io ottenni gli fosse lasciata la libertà di muoversi come egli voleva. Egli si quietò subito e ritornò alla sua vita silenziosa e alla sua corsa vana in cerca di sollievo. Quando il medico ritornò, egli si lasciò esaminare, tentando persino di respirare più profondamente, come gli si domandava. Poi si rivolse a me. «Che cosa dice?» Mi abbandonò per un istante, ma ritornò subito a me. «Quando potrò uscire?» Il dottore, incoraggiato da tanta mitezza, mi esortò a dirgli che si forzasse di restare più a lungo nel letto. Mio padre ascoltava solo le voci a cui era più abituato, la mia e quelle di Maria e dell'infermiere. Non credevo all'efficacia di quelle raccomandazioni, ma tuttavia le feci, mettendo nella mia voce anche un tono di minaccia. «Sì, sì», promise mio padre, e in quello stesso istante si levò e andò alla poltrona. Il medico lo guardò e, rassegnato, mormorò. «Si vede che un mutamento di posizione gli dà un po' di sollievo». Poco dopo ero a letto, ma non seppi chiudere occhio. Guardavo nell'avvenire, indagando per trovare perché e per chi avrei potuto continuare i miei sforzi di migliorarmi. Piansi molto, ma piuttosto su me stesso che sul disgraziato che correva senza pace per la sua camera. Quando mi levai, Maria andò a coricarsi ed io restai accanto a mio padre insieme all'infermiere. Ero abbattuto e stanco, mio padre più irrequieto che mai. Fu allora che avvenne la scena terribile che non dimenticherò mai e che gettò lontano, lontano la sua ombra, che offuscò ogni mio coraggio, ogni mia gioia. Per dimenticarne il dolore fu dopo che ogni mio sentimento fosse affievolito dagli anni. L'infermiere mi disse: «Come sarebbe bene se riuscissimo di tenerlo a letto? Il dottore vi dà tanta importanza». Fino a quel momento io ero rimasto adagiato sul sofà. Mi levai e andai a letto, ove in quel momento, ansante più che mai, l'ammalato s'era coricato. Ero deciso, avrei costretto mio padre di restare almeno per mezz'ora nel riposo voluto dal medico. Non era questo il mio dovere? Subito mio padre tentò di ribaltarsi verso la sponda del letto per sottrarsi alla mia pressione e levarsi. Con mano vigorosa, poggiata sulla sua spalla, gliel'impedii, mentre a voce alta e imperiosa gli comandavo di non muoversi. Per un breve istante, terrorizzato, egli obbedì. Poi esclamò: «Muoio!» e si rizzò. A mia volta, subito spaventato dal suo grido, rallentai la pressione della mia mano, perciò egli poté sedere sulla sponda del letto proprio di faccia a me. Io penso che allora la sua ira fu aumentata al trovarsi, sebbene per un momento solo, impedito nei movimenti, e gli parve certo ch'io gli togliessi anche l'aria di cui aveva tanto bisogno, come gli toglievo la luce stando in piedi contro di lui, seduto. Con uno sforzo supremo arrivò a mettersi in piedi, alzò la mano alto alto, come se avesse saputo che egli non poteva comunicarle altra forza che quella del suo peso, e la lasciò cadere sulla mia guancia. Poi scivolò sul letto e di là sul pavimento. Morto. Non lo sapevo morto, ma mi si contrasse il cuore dal dolore della punizione che egli, moribondo, aveva voluto darmi. Con l'aiuto di Carlo lo sollevai e lo riposi in letto. Piangendo, proprio come un bambino punito, gli gridai nell'orecchio: «Non è colpa mia, fu quel maledetto dottore che voleva obbligarti di star sdraiato!» Era una bugia. Poi ancora come un bambino aggiunsi la promessa di non farlo più. «Ti lascerò muovere come vorrai!» L'infermiere disse: «È morto!» Dovettero allontanarmi a viva forza da quella stanza. Egli era morto ed io non potevo più provargli la mia innocenza. Nella solitudine tentai di riavermi. Ragionavo. Era escluso che mio padre, che era sempre fuori di sensi, avesse potuto risolvere di punirmi e dirigere la sua mano con tanta esattezza da colpire la mia guancia. Come sarebbe stato possibile di avere la certezza che il mio ragionamento era giusto? Pensai persino di dirigermi a Koprosich. Egli, quale medico, avrebbe potuto dirmi qualche cosa sulle capacità di risolvere e agire di un moribondo. Potevo anche essere stato vittima di un atto provocato da un tentativo di facilitarsi la respirazione. Ma col dottor Koprosich non parlai. Era impossibile di andare a rivelare a lui come mio padre si fosse congedato da me, a lui che m'aveva già accusato di aver mancato di affetto per mio padre. Fu un ulteriore grave colpo per me quando sentii che Carlo, l'infermiere, in cucina di sera, raccontava a Maria: «Il padre alzò alto alto la mano e con l'ultimo suo atto picchiò il figliuolo». Egli lo sapeva, e perciò Koprosich l'avrebbe risaputo. Quando mi recai nella stanza mortuaria, trovai che avevano vestito il cadavere. L'infermiere doveva anche avergli ravviata la bella bianca chioma. La morte aveva già irrigidito quel corpo che giaceva superbo e minaccioso. Le sue mani grandi, potenti, ben formate, erano livide, ma giacevano con tanta naturalezza che parevano pronte ad afferrare e punire. Non volli, non seppi più rivederlo. Poi al funerale riuscii a ricordare mio padre, debole e buono come l'avevo sempre conosciuto dopo la mia infanzia, e mi convinsi che quello schiaffo che m'era stato inflitto da lui moribondo non era stato da lui voluto. Divenni buono, buono, e il ricordo di mio padre s'accompagnò a me divenendo sempre più dolce. Fu come un sogno delizioso. Eravamo oramai perfettamente d'accordo, io divenuto il più debole e lui il più forte. Ritornai e per molto tempo rimasi nella religione della mia infanzia. Immaginavo che mio padre mi sentisse e potessi dirgli che la colpa non era stata mia, ma del dottore. La bugia non aveva importanza perché egli oramai intendeva tutto, ed io pure. E per parecchio tempo i colloqui con mio padre continuarono dolci e celati come un amore illecito, perché io dinanzi a tutti continuai a ridere di ogni pratica religiosa. Mentre è vero, e qui voglio confessarlo, che io a qualcuno, giornalmente e ferventemente, raccomandai l'anima di mio padre. È proprio la religione vera quella che non occorre professare ad alta voce per averne il conforto di cui qualche volta, raramente, non si può fare a meno.